troviamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senapa che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono nel terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Spesso diciamo insieme, io lo dico tante volte, lo condividiamo qui nell'Eucaristia, negli incontri, nel centro, in altri luoghi dove si è chiamati a comunicare qualche riflessione, che il tempo in cui viviamo oggi è davvero particolarmente difficile. E ridiciamo come questa crisi non sia solo economica, con l'aspetto più grave e drammatico della mancanza di lavoro, soprattutto per i giovani, ma la crisi riguarda anche i riferimenti ideali, etici, spirituali. È come se si fosse entrati in una sorta di frantumazione, senza generalizzare, perché ci sono sempre tante e tante persone, famiglie, comunità che mantengono questa bussola e la seguono, questa della profondità del cuore, della coscienza, della disponibilità. Pare che manchi, che sia venuto meno come un progetto di umanità che unisca le persone, quel progetto dell'umanità che nel Vangelo trova riscontro in questo annuncio e inizio di pratica del regno di Dio, che è tradotto appunto dentro alla laicità della storia, ha dato poi seguito, ad esempio, nella nostra Costituzione, nella Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, ecco, nella norme riguardante l'accoglienza dei profughi di Ginevra nel 1954, per dire degli esempi, e di altri documenti, leggendo i quali uno dice: ma qui c'è l'eco profetica del Vangelo. Perché sono quelle dimensioni che poi qui ritroviamo come l'ideale, un ideale alto che chiede di essere nutrito e poi di essere, per come possiamo, con i nostri limiti, con le nostre possibilità, ma di essere attuato, ecco, dentro la storia, no? Questo ideale di un'umanità, e si ridicono le parole dette un momento fa, la giustizia, certamente, la pace, l'accoglienza, il perdono, la verità. E questa visione dell'essere umano più ampia che quella materialistico-consumistica, perché noi siamo cuore, sentimenti, siamo ragione, siamo lavoro e siamo riposo, siamo silenzio e siamo parola, siamo oggi tecnologia, ma anche speriamo poesia, creatività, arte. L'essere umano vive questa complessità, intendendola al positivo. Certo, c'è anche quella complessità così alle volte tribolata. Io ricordo sempre, l'ho detto altre volte, quando da ragazzo, ormai, no, leggendo I Promessi Sposi, mi colpì sempre, è rimasta dentro quella definizione di Manzoni, che dice che il cuore umano è un guazzabuglio. un guazzabuglio, c'è dentro tutto. E quindi l'arte della nostra vita è quella di ricondurre ad un'unità positiva quello che sta dentro, in profondità, alla nostra vita, quello che ci attraversa, che ci provoca, che ci sollecita, che ci fa gioire e ci fa soffrire, ci fa tribolare. Però pare oggi spesso, anche se ripeto, riconoscendo sempre i segni positivi, e sono tanti più di quello che sembra, lo diciamo spesso perché poi quando monta l'onda della tribolazione pare che non ci sia niente di positivo, ma invece questo sappiamo che non è vero. Ma troppo spesso oggi sembrano prevalere gli egoismi individualisti o di gruppo, e pare che si sia diffusa ultimamente questa emotività, io la chiamo, l'abbiamo già condivisa questa espressione anche qui nell'Eucaristia, questa emotività irrazionale, cioè c'è una questione problematica, allora uno reagisce emotivamente, irrazionalmente e senza riflettere sulle situazioni, sui dati, sui numeri, sulle cause, sugli effetti, sugli esiti, dice già subito un rifiuto, ad esempio, dice già subito un'affermazione che diventa come dogmatica e quindi dopo non c'è più, sembrerebbe che non c'è più niente né da approfondire, né da ascoltare, né da dire. Questa è la verità. Punto. Se poi questa verità comporta anche la minore attenzione o l'indifferenza o l'aggressività o l'eliminazione dell'altro, questo poco importa. Importa quello che io o il mio gruppo o il mio movimento o il mio partito o altro dicono. Questa è la verità, punto. Ed è difficile, io provo. E vivo un momento anche di, personalmente come voi, di tribolazione, di dolore anche, e anche di preoccupazione, perché è difficile anche parlare oggi in questo mondo, farsi percepire, farsi intendere, è difficile, usando insieme il cuore e la ragione, però uscendo da questa zona dell'emotività irrazionale, dicendo che le emozioni devono essere poi passate al vaglio di una ragione che pensa, che analizza con pacatezza, con calma, no? Ecco. Come se gli altri sempre e comunque fossero la causa dei problemi. Io, come sapete, con tutti i miei limiti, cerco di rispettare tutti, anche chi la pensa in modo diametralmente opposto, ma oggi sfogliando il giornale per dovere, no? Leggevo che ieri, mi pare nella zona di Pavia, un gruppo di italiani ha fatto un campo come un'ironia, no? Io capisco che tante persone che vengono anche al centro Valducci, italiani, hanno necessità. Sì, ma poi come allestire un campo profughi, a dire i profughi siamo noi che siamo in difficoltà, però come dando nell'immaginario che il campo profughi è anche degli italiani, insomma, ecco, ad esempio, sì. Non poniamo sullo stesso piano le situazioni, insomma, perché queste persone, con tutto rispetto, italiane, sono partite da casa loro per fare il campo simbolico. Non sono partite da una guerra, non hanno attraversato il mare, non hanno pagato le tangenti, non hanno subito violenza nelle prigioni. Sì, ecco, ad esempio, un esempio per dire come si procede. Però è difficile smantellare questi assetti, no? Ecco. E poi ci si chiede, guardando indietro, fino a oggi, ma l'umanità è davvero progredita, usando questo termine che è sempre stato ambivalente, è progredita davvero l'umanità? E uno guarda e dice, certo, quanti progressi sono stati fatti, però piuttosto in una parte del mondo che è la nostra, rispetto alla scienza, rispetto alla medicina, rispetto alla tecnologia, certo, rispetto anche alla conoscenza delle dinamiche interiori, della psiche, dell'animo umano, certo, però, se uno guarda il pianeta, quante situazioni dicono che progresso è stato soprattutto materiale, materialistico, che ha riguardato una parte dell'umanità, perché le grandi questioni dell'umanità, la fame, la sete, i diritti umani, le oppressioni, le guerre, continuano in modo impressionante, anzi, guardandoci negli anni scorsi, nei decenni scorsi, fino ad oggi uno dice, ma tutto il nostro impegno su queste grandi questioni, dove è andato? Se constatiamo oggi che ci sono aspetti, espressioni di violenza incredibili che mai più avremmo immaginato, allora se c'è questa chiusura che diventa aggressività verso l'altro, ma allora? Don Lorenzo Milani nella lettera ai giudici diceva in quel passaggio sull'obbedienza o la disubbidienza che solo se l'uomo cresce con questa consapevolezza della coscienza si potrà dire che c'è stato un progresso appunto della coscienza dell'umanità che sia andato di pari passo con quello che è stato solo un progresso materiale. Quante situazioni, quanti pensieri, ecco io come voi ogni giorno indago dentro al cuore, alla coscienza su questi aspetti, sempre tenendo presente, dico la terza volta, i segni positivi che ci sono, per non entrare poi in una situazione di perplessità, di sfiducia, perché questo ecco è in agguato, c'è il pericolo, no? C'è questo pericolo di essere come intaccati nella fiducia, di un serpeggiante pessimismo, fatalismo, di una rassegnazione, ecco, specie quando poi le valutazioni sono fatte solo nel nostro piccolo, non guardando quello che succede a noi, alla nostra famiglia, un'esperienza nostra, ma guardandola anche dentro a una consapevolezza simultanea, è quella dell'appartenenza a tutta la famiglia umana. Detto a parole è bello, però se tutti davvero si sentono fratelli e sorelle di tutte le persone, certe considerazioni cambiano. Lo dicevo anche domenica, l'ho detto anche l'altra sera in Sala Iace, l'altra sera a Verona. Sì, tradotto in un'immagine, mi ripeto, mi scudo, ma si ragiona continuamente, si condivide. Ecco, la situazione di oggi rispetto ai profughi, perché questa impellente, come si potrebbe raccontarla dal vivo? Io semplifico, ma dico così, ridico così. Bene, nei decenni passati, il nostro mondo, cosiddetto mondo occidentale, le persone che siamo noi del nostro mondo, non dico io e voi che speriamo abbiamo avuto, non per scusarci questo, ma per una sensibilità minima almeno abbiamo cercato di alimentarla, anche se mai in modo sufficiente, certo. Ma questi popoli che oggi vengono, dove erano? Chi pensava loro? In concreto, aperto l'azzeramento della cooperazione internazionale, anche a livello italiano, dove erano queste persone? Noi le conoscevamo, sì, per andare nei loro paesi a sfruttare, a rubare, dai colonialismi fino all'altro ieri, andare con gli eserciti a portare libertà e democrazia. Questa è la verità, siamo sinceri però, perché solo partendo dalla verità. Oggi le persone arrivano e ci dicono nel mondo, cari signori, esistiamo anche noi, siamo anche noi nel mondo, dall'Africa, dall'Afghanistan, dal Pakistan, ci siamo anche noi su questa terra e adesso ci sediamo, tiriamo fuori un foglio e facciamo un conto sulla vita. Questa è la realtà. E noi cosa diciamo? Via, via, via. Voi, chi siete voi? Chi siete voi? Mai visti né conosciuti? Chi siete voi? Via. Questa in sintesi è la situazione. Solo che questo non è stato, non solo non ci abbiamo pensato allora, anzi ci abbiamo pensato per sfruttare, ma poi non abbiamo pensato che potevano arrivare. Padre Balducci, che è morto il 25 aprile del 92, e c'erano i primi a che arrivavano, aveva detto, pensate, gli uomini di profezia e di intelligenza, sono i primi di un immenso, diceva, di un immenso popolo che arriverà. Questo padre Balducci. Nel 91-92 sono i primi, gli avamposti di un immenso popolo che arriverà fra di noi. Questa è la realtà. L'impreparazione è stata generalizzata e adesso ci troviamo in difficoltà. Questa è la verità. Difficoltà a organizzare, ad accogliere. Però io dicevo anche l'altro giorno, è una zona politica, non ecclesiale, non del Vangelo. Si considera eccezionale questa situazione? Cos'è successo dopo il terremoto in Friuli? Situazione eccezionale? Bene, se si considera eccezionale si danno risposte eccezionali, quindi protezione civile, esercito, comuni e comunità ecclesiali, tutti uniti nel rispondere. Questo non avviene perché la questione in partenza divide, questo è il punto. Perché se ci fosse un'unità di intenti si farebbe così. Protezione, dico i nomi, appunto, protezione civile, l'esercito per la pace, per l'accoglienza, le strutture e avanti. Però questa sarebbe la prima fase. Uno dovrebbe pensare, ma è dopo? E dopo? Così. Cosa sentiamo sorridendo nel cuore, nel travaglio? Beh, io vedevo anche oggi su un giornale, se poi compare anche il mio piccolo, umile commento al Vangelo, se questo, però insomma, io le apro, guardo il giornale e mi sconforta anche oggi, no? Perché titolo di scatola, viaggio nel Lampedusa, Friuli. Io ho detto anche l'altro giorno in Sala Iace, a Udine, che quando sento giornalisti, politici, paragonare Lampedusa al Friuli, mi viene, non so se da piangere, da ridere, di ironia, ed ho detto basta, è scorretto, si alimenta sull'allarmismo. Ho sentito io domenica sera al telegiornale Giusi Nicolini e ho detto in quella in Sala Iace, quello è l'esempio da seguire, una donna libera, coraggiosa, disponibile, determinata, che ha parlato col cuore, ha detto in Italia sento delle espressioni ignobili, ha detto, ignobili, ha detto. E ha detto, guardate, questa è Lampedusa, ha detto, questa è Lampedusa, migliaia e migliaia di persone arrivate, la Sicilia ospita attualmente il 23%, il Friuli 3%, e come si può paragonare, è disinformazione, alimentazione di un allarmismo che non aiuta poi, no? Come si può dire così? Friuli, Lampedusa, ma dove? Per dirvi come funzionano le cose. Non è corretto, Dobbiamo dircelo, non è corretto. Non è corretto. Quello che non aiuta a capire non è corretto. Ecco, per dire. Allora, come interviene il Vangelo su tutto questo? Con queste due piccole parabole, piccole, da cogliere proprio con tenerezza, però con profezia grande, no? Perché a Gesù facevano l'obiezione che noi ci facciamo. Sì, Gesù, ma questo regno di Dio, che risponde a queste grandi parole che dicevamo già due volte prima, ma quando avverrà, come a dire, banalizzando, tu parli bene, dentro il nostro cuore c'è questa risonanza, ma qui ci guardiamo attorno e non è così. E Gesù risponde con due piccole parabole. Quella appunto del chicco di frumento che se non va sottoterra non si spacca e non muore, non porta frutto e poi è stato seminato da novembre, no? Più o meno. Insomma, no? E adesso a giugno, adesso questo mese, si raccolgono le spighe del frumento, poi il lavoro e poi pane profumato sulla mensa della famiglia, della comunità. Abbiamo pensato noi al frumento? No. Ah, certo, poi ci vuole chi sta attento, il contadino, con la sua attenzione, saggezza, premura, certo, però il Vangelo dice c'è come una forza intrinseca che fa crescere. E l'altro, quello che dicevo già degli alberi della piazza di Giuliano, o anche i cipressi qui fuori, lo dico perché tante volte proprio gli uccellini entrano tantissimi dentro fra i rami dei cipressi, li sentiamo e poi escono così. O quelli del parco laggiù, gli alberi che abbiamo piantato, mi ricordo, sono passati tanti anni. Però di giorno, di notte, pioveva, nevicava, il sole, sono cresciuti poco a poco. Come a dire che è importante seminare il bene, continuare a seminare il bene, senza pretendere i risultati immediati, né quelli che noi vorremmo subito, perché noi vorremmo dopo un'azione raccogliere tutto e subito e bene, e che tutto procedesse in modo lineare senza difficoltà particolare, ma non è così nella vita, nella storia. E Gesù con queste due piccole parabole dice: importante è continuare a seminare il bene, che le difficoltà che ci sono e che ci coinvolgono non diventino mai un attendismo o peggio una rassegnazione tale che noi abbiamo perduto la fiducia di continuare a gettare i semi buoni nel solco della nostra vita, della storia dell'umanità. Questo è l'insegnamento del Vangelo. Poi crescerà. Chi vedrà i frutti? Non sappiamo. Vedranno altri. Cresceranno? Sì, forse non come noi avremmo voluto, però il senso della vita è questo. Non è una questione qualsiasi. Che se io dico, se uno dice, sono talmente ormai sfiduciato che mi arrendo e non pongo più nel solco della mia vita, della storia in cui vivo, i semi buoni, che diventano un segno poi buono per noi e per gli altri, è una resa del senso stesso della vita. E quindi sono due piccole parabole che incoraggiano la fiducia, che sostengono un incoraggiamento a continuare a seminare il bene. Sempre, nonostante tutto, sempre e comunque, seminare il bene. Certo, ci è chiesto oggi un supplemento di fiducia, no? Di fiducia. Questo dappertutto, siamo a celebrare l'Eucaristia anche nella Chiesa, ecco, concludo con questa immagine. Francesco dice, di cui ringraziamo ogni giorno il Signore, dice, opera, dà segni, anche andrà a Torino, ci siamo anche Padre Ezio, che è passato qui, quel missionario amico che è in Colombia da tanti anni con gli indios, è stato un incontro molto significativo con lui, no? Dice, ho piacere di concelebrare a Torino con Papa Francesco che andrà nell'occasione della Sindone, però leggevo oggi, lui poi pranzerà sempre con le persone, una volta ci arriva il Papa, ci sono tutte le autorità che pranzano con lui, no? E lui continua invece in questo altro segno, cioè che le persone umili, semplici, povere, sono al centro, quindi pranzerà con loro, al Sergmic, no, di Oliveroli, no, dove c'era l'arsenale della guerra e c'è l'arsenale della pace, ecco lì, pranzerà lì con loro, con queste persone, sempre questa linea, chi è in carcere, chi è in difficoltà, chi è ai margini, è attorno al tavolo, attorno alla mensa, no? Però anche qui verrebbe, a me viene, lo dico tante volte, lo dicevamo anche noi preti della lettera di Natale, l'altro ieri insieme, c'è la percezione che la ricaduta della presenza di Papa Francesco nelle diocesi, nelle parrocchie, è pressoché scarso, alle volte sembra nullo. Questa è la verità. Come mai, dice? Ma lui è là, il Papa è lassù. Non si può dire male del Papa, ci mancherebbe che un vescovo dica male del Papa. No? Però non viene ripreso, le sue parole non vengono riprese, poco, molto poco, le sue parole, i suoi gesti, le sue scelte, allora verrebbe uno scoraggiamento anche lì, no, lui incoraggia Papa Francesco, però questo incoraggiamento poi anche noi lo prendiamo come un'esortazione a quello che ci dice il Vangelo oggi, a continuare, a cominciare dalla comunità cristiana, a porre dei segni, dei semi buoni della Chiesa del Vangelo, questo, no? Però anche qui c'è l'osservazione da fare, sì, è da fare, ecco, non è da nascondere, però senza scoraggiamenti, è così, come mai? Potrei portarvi due o tre esempi, ma ve li lascio perdere, perché poi crescerebbe un po' di tristezza, lo lascio stare, però ci sono, ecco, per dirvi, ci sono. Quindi siamo esortati alla fiducia, nonostante tutto, nonostante questo tempo difficile. Ecco, e questo lo raccogliamo questa semente che Gesù ci mette oggi nel cuore, perché poi noi possiamo avere la fiducia di portare questi semi buoni nella nostra vita, nella storia dell'umanità e della Chiesa.